Dunque, laureata in storia moderna all'Università di Roma La Sapienza e attualmente ancora è insegnante, professoressa nella facoltà di lettere di questa università. Ha comunque negli anni 90 fatto anche dei corsi in diverse università degli Stati Uniti. Le sue principali aree di interesse sono prima di tutto quella della storia sociale e culturale nell'età rinascimentale. Ha pubblicato tra l'altro nel 1998 un testo su Giordano Bruno. Il secondo asse di interesse, quello che conosceremo anche oggi attraverso la sua relazione, è soprattutto quello della storia degli ebrei. Ha scritto in questo ambito due testi fondamentali: un primo testo, Gli ebrei in Europa dalla peste nera all'emancipazione, pubblicato dalla Terza nel 92, e quello che è il secondo volume, che è uscito più recentemente, mi sembra nel 2009, Diaspora, che appunto affronta il tema dell'ebraismo nel Novecento. Questo, diciamo, è il secondo filone. Difatti, questa mattina lei ci parlerà storia di una minoranza di ebrei in Europa. C'è poi un altro aspetto importante, che è quello della didattica. Forse conoscete il testo I figli della memoria, uomini e donne nella storia, quindi già nel sottotitolo vedete l'attenzione non solo agli uomini, una storia vista dalla parte degli uomini, ma anche delle donne, e è in collaborazione con Scarafia e Anna Bravo, che pure è molto conosciuta per i suoi studi, soprattutto di genere. Un ultimo aspetto che volevo richiamare è la Anna Foa, che racconta, nel 2004 ha scritto un libro, Eretici, storie di streghe, ebrei e convertiti, che sono 11 racconti basati su dei documenti veri, ma appunto poi in cui sono colmati alcuni vuoti attraverso appunto il racconto, come avevano vissuto, come avrebbero potuto vivere i sentimenti, la situazione di questi personaggi che appunto furono condannati. E di questo Anna Foa è venuta a parlare in febbraio a Lugano e se vi interessa trovate la registrazione dell'ora 20. Ritrovate tutta la sua lezione, quindi filmata sul sito del Liceo di Lugano. Ecco, per noi ovviamente è un grande onore averla qui con noi oggi, la ringraziamo molto e le cedo volentieri la parola.
Grazie, è un onore per me essere qui e ringrazio gli organizzatori di questo bel corso di aggiornamento per offrirmi la possibilità di fare qui una lezione. Sono anche molto contenta di parlare dopo la lezione precedente di Elena Bonora perché mi sembra di potermi riagganciare presentando un modello di presenza e un modello di rapporto con le autorità ecclesiastiche che è molto diverso da quello invece verso gli eretici. Quindi, questo offre la possibilità di mettere a confronto due tipi di situazioni, in fondo nello stesso periodo e nello stesso momento. Questo del rapporto fra eresia, ebraismo, magia, eccetera, è un tema che è molto dibattuto. La mia opinione è che ci sia una forte differenza di situazione e di rapporto con la Chiesa fra gli aspetti repressivi della Chiesa, dell'Inquisizione rispetto alla magia e all'eresia, magia poi equiparata all'eresia, invece quello che è il rapporto con la minoranza ebraica. Ho chiamato questa lezione Storia di una minoranza perché mi sembra che in qualche modo la storia della presenza di tutte queste minoranze ebraiche dentro la società cristiana, perché di questo stiamo parlando, sia un offra la possibilità di cogliere tutta una serie di aspetti che ben si inseriscono in quello che è il contesto di questa lezione, cioè parlare di tolleranza e invece di discriminazione. In qualche modo la storia degli ebrei, il rapporto degli ebrei particolare con la società esterna, il loro essere minoranza, si arresta nell'Ottocento con l'emancipazione, quando gli ebrei hanno tutti i diritti e tutti i doveri degli altri cittadini, e in varie fasi, nelle varie parti d'Europa, e non in tutta, perché per esempio nell'Europa orientale questo non succede, non c'è l'emancipazione, e a quel punto diventano cittadini individui dello Stato, hanno un rapporto con lo Stato individuale e smettono di essere una minoranza costituita in seno ad una società maggioritaria. Per cogliere i modi in cui gli ebrei sono stati minoranza nella storia, devo andare molto devo andare in periodi molto precedenti, il periodo della prima età moderna, me ne scuso, cercherò di essere più breve possibile, ma su questo devo mettere alcuni fondamenti di questa storia, perché in qualche modo si può parlare del periodo che va dall'inizio dell'impero romano cristiano alla emancipazione come di un lungo medioevo ebraico, cioè il periodo della costituzione di comunità organizzate come comunità di minoranza in seno al mondo cristiano, non dappertutto, perché attraverso varie fasi di espulsioni, di mantenimento, solo in pochi luoghi, e l'Italia, in particolare Roma, è uno di questi, c'è stata una continuità della presenza ebraica, per il resto ci sono stati spostamenti, espulsioni, persecuzioni e varie fasi, ma comunque questo periodo è in qualche modo caratterizzato da un'omogeneità. Innanzitutto vorrei partire dalla presenza. Abbiamo visto come la Chiesa perseguiti gli eretici, come questo sia qualcosa che inizia con la fusione, ve l'ha detto prima Elena Bonora, fra impero romano e Chiesa, la Chiesa che diventa fra l'altro un'istituzione che copre spazi di controllo statale e di gestione statale di territori che sono privi a quel punto di nella crisi dell'impero di vere e proprie gestioni, e gli ebrei sono in quel momento presenti nell'impero romano. Sono presenti nell'impero romano con lo status di cittadini, perché la cittadinanza è stata concessa dall'impero romano a tutti quelli che vivono nell'impero. Quindi in qualche modo hanno una differenziazione che si rifà soltanto alla loro particolare religione monoteistica in mondo in mezzo all'impero pagano, ma per il resto sono cives esattamente come gli altri cittadini. Sì, certo, ci sono delle percezioni negative, polemiche, tutta una serie di cose che derivano dall'incomprensione pagana del monoteismo e di tutte le regole della vita ebraica. Ci sono anche dei conflitti politici che derivano, sono le guerre giudaiche, ma queste sono un altro aspetto. Stiamo qui parlando dei diritti di cittadinanza. Non esistono delle cose speciali che leghino gli ebrei in quanto minoranza all'impero romano non ancora cristiano, ma vi sono in quanto cives romani. Con l'impero romano cristiano questa situazione cambia completamente, in quanto vengono emanate tutta una serie di norme limitative. Gli ebrei restano cittadini, ma in qualche modo cittadini di secondo grado, cioè già da Costantino e poi man mano vengono emanate una serie di norme che per esempio impediscono il proselitismo ebraico, che contrariamente a quanto si crede in quel periodo era stato molto vivace, tanto da far concorrenza, ma sostiene almeno una grossa parte della storiografia, al cristianesimo nel momento della sua avanzata. Viene proibito il proselitismo, vengono proibiti i matrimoni fra cristiani e ebrei, vengono proibite la costruzione di nuove sinagoghe, l'innalzamento, il rifacimento delle sinagoghe, tutta una serie di norme che dal punto di vista civile, quindi del rapporto con l'impero, pongono l'esistenza degli ebrei in un certo senso in una sorta di cittadinanza di secondo grado, e che non erano tali, che non era tale prima dell'avvento del cristianesimo. E a un certo punto però si comincia a porre il problema della presenza, perché qui di nuovo mi riaggancio a quello che ha detto Elena prima sulla scelta. Niente obbligava necessariamente l'impero romano cristiano a mantenere le comunità ebraiche nel suo seno. È una scelta, ed è una scelta complessa e difficile, è una scelta che si appoggia su due aspetti: questo aspetto giuridico della cittadinanza, che è ancora forte nel diritto romano mantenuto, e dall'altra parte sulle posizioni teologiche paoline e agostiniane più tardi, che vedono la presenza ebraica, una presenza necessaria, quasi uno specchio rovesciato del cristiano, e vedono anche la conversione degli ebrei, come di tutti, ma in particolare degli ebrei, di tutti i resti degli ebrei sparsi nel mondo, come una condizione necessaria per l'avvento della fine dei tempi. Quindi c'è un legame di necessità, di precedenza necessaria, che viene molto sottolineata dai testi teologici. Quindi noi abbiamo due punti che si intrecciano: da una parte il principio civile della cittadinanza, sia pur dimidiata, e dall'altro quello religioso della presenza ebraica. Ciò nonostante è una scelta complessa, perché in un momento poi della storia in cui i poteri statali non sono particolarmente forti, c'è una situazione di caos e di difficoltà anche di avere delle direttive centrali anche da Roma, ci sono pressioni fortissime, attacchi alle sinagoghe, trasformazioni delle sinagoghe in chiese, conversioni forzate. È Gregorio Magno che in qualche modo determina la necessità, sancisce per la prima volta la necessità di una scelta effettiva della presenza. Le sue lettere, che sono poi confluite nel diritto canonico, il diritto canonico non raccoglie tutto quello che è stato scritto, nel momento in cui però qualche cosa trova posto alla fine del millennio, all'inizio del nuovo millennio, nella costruzione faticosa del diritto canonico, questa tradizione si afferma come una tradizione obbligatoria e autorevole in seno alla Chiesa. Le lettere di Gregorio Magno sugli ebrei trovano posto nel diritto canonico e affermano che la presenza è necessaria, che devono essere rispettate le case di culto, le sinagoghe degli ebrei, che nel caso queste sinagoghe siano già state trasformate in chiesa non possono essere restituite, perché l'errore non può essere saldo come la verità, non può raggiungere lo stesso livello della verità, ma gli arredi sacri degli ebrei devono essere loro restituiti e le sinagoghe devono essere gli edifici loro ripagati, che la conversione non deve essere forzata. E questo è un altro punto di l'uso della coercizione nella conversione, è un altro punto che ci porta di fronte a un altro aspetto diverso da quello rispetto agli eretici. Anche qui si discute, però per quanto riguarda gli ebrei, la scelta della Chiesa teoricamente, adesso poi vi spiego perché dico teoricamente, è una scelta che mantiene la necessità della libera scelta conversionistica. La conversione non può essere forzata, anche perché l'uso della forza impedirebbe che il sigillo della conversione, se il battesimo avesse una funzione reale, cioè sarebbe una conversione fasulla anche rispetto al diritto canonico e alle scelte della Chiesa. Però, e qui confluiscono altri documenti nel diritto canonico, che sono in particolare le risultanze di sinodi spagnoli medievali, dei visigoti convertiti ormai al cattolicesimo dopo essere stati ariani, che avevano imposto la conversione forzata agli ebrei, e che stabiliscono questi sinodi che la conversione forzata è un peccato ed è anche un crimine perseguibile per quello che rappresenta, però che un ebreo una volta convertito non può tornare all'ebraismo, perché questo vorrebbe dire anteporre l'errore alla verità, e questo principio della subordinazione dell'errore è un principio base su cui si fonda questo rapporto della presenza, presenza e subordinazione. Ogni volta che la subordinazione dell'ebreo rischia di essere messa in dubbio, la Chiesa scatta con delle misure restrittive che impongono invece il mantenimento di questa subordinazione, sottolineando come questa subordinazione, questo status di cittadini di secondo grado sia la garanzia stessa della presenza. Per esempio, la bolla papale con cui Paolo IV, Carafa, appena eletto al soglio pontificio, sancisce il ghetto, stabilisce che la chiusura è determinata dal fatto che gli ebrei vivono fra i cristiani come se fossero cristiani, che si frequentano facilmente, che hanno in qualche modo perso quel carattere di subordinazione e che era tipico di una società come quella precedente, quindi la segregazione era l'unico modo per reimporre questa subordinazione, non la segregazione in quanto tale, ma la segregazione del ghetto finalizzata alla reimposizione di una subordinazione che nella pratica della vita quotidiana era parsa sfumare, o almeno agli occhi del Papa Paolo IV, che, come abbiamo appena sentito, è un papa inquisitore e che determina una forte stretta in quella che sono la situazione della Chiesa rispetto ad ogni diversità religiosa e ovviamente anche rispetto agli ebrei. Resta il fatto che questa scelta della presenza è una scelta che condiziona fortissimamente la posizione per secoli e secoli della Chiesa cristiana rispetto agli ebrei, una presenza che non deve necessariamente essere la presenza ovunque, sostengono spesso le fonti ecclesiastiche. Questo non vuol dire che gli ebrei debbano stare ovunque, sostengono i re quando espellono gli ebrei dall'Inghilterra, dalla Francia, più tardi dalla Spagna, anche se invece il re di Spagna vuole imporre un modello spagnolo di espulsione generalizzata e cercherebbe di imporlo anche ai papi con proteste e tentativi di influire su quella che è la politica papale attraverso l'Inquisizione spagnola, non dovunque e non in tutte le condizioni, quindi di per sé questo non implica che i papi siano assolutamente contrari all'espulsione dall'Inghilterra o dalla Francia, ma a Roma una comunità resta sempre presente. Solo all'inizio del Cinquecento, negli anni immediatamente precedenti la chiusura del ghetto, cioè proprio in questo periodo di chiusura di cui vi ha parlato prima Elena Bonora, questa situazione si muta, nel senso che si verifica una sorta di attesa di scegliere l'opzione spagnola, l'attesa di andare verso l'espulsione. Ci sono voci, ci sono timori nella comunità ebraica, è l'unico momento nella storia in cui la scelta della presenza, almeno dentro la comunità, almeno a Roma, città della Chiesa, centro della cristianità, non sembra più assolutamente fissa, rigida, immutabile, tale da dare sicurezza. È qualche cosa di estremamente sottile che poi si scioglie invece col ghetto. Il ghetto in qualche modo risancisce fortemente la presenza, non dappertutto, con successive formulazioni dal resto dello Stato della Chiesa nel 1569, appunto con Pio V, e poi successivamente nel 1598 gli ebrei saranno espulsi dalle altre posizioni che detenevano nelle piccole città e cittadine intorno allo Stato della Chiesa e prenderanno il nome del luogo di provenienza, Terracina, Terracini, di Cori, di Nepi, saranno espulsi dentro il ghetto, quindi un'espulsione dentro il ghetto. La scelta della Chiesa in quel momento nel Cinquecento è espulsione dentro il ghetto, ma mantenimento della presenza, dopo questo breve momento in cui, tra l'altro, Paolo IV era anche fortemente apocalittico come impostazione, quindi questa idea di affrettare la conversione degli ebrei, che era la condizione della fine dei tempi, è qualcosa che lo sollecitava fortemente. Il ghetto è infatti una sorta di trappola conversionistica, una chiusura finalizzata alla conversione degli ebrei, non alla loro separazione, finalizzata a spingerli verso la conversione e a controllarli fortemente. Fra l'altro, tornando al tema dell'Inquisizione, è l'Inquisizione romana che ha il controllo non degli ebrei dentro il ghetto, ma delle modalità di gestione del ghetto, cioè è un controllo che di solito non esercita in maniera rigorosa, resta pochissimo di questo controllo, però in teoria questa giurisdizione inquisitoriale non sugli ebrei ma sulla gestione della separazione degli ebrei dal resto della città è qualcosa che si fa sentire. Ora vorrei sottolineare che l'Inquisizione, cioè lo strumento principe di repressione della Chiesa Cattolica in questi secoli, non ha potere sugli ebrei. L'Inquisizione ha potere sugli eretici e gli ebrei non sono considerati eretici dalla Chiesa. Gli ebrei sono considerati infedeli che non credono nel Cristo, che devono essere convertiti. L'obiettivo conversionistico è strettamente legato all'azione della Chiesa, all'azione delle maggioranze cristiane entro cui essi vivono, ma conversione e presenza sono due aspetti quanto mai connessi, strettamente collegati, tant'è vero che il mondo protestante, soprattutto luterano, che è molto meno interessato alla conversione degli ebrei dopo la svolta di Lutero di quanto non siano interessati i cattolici, si disfa degli ebrei senza tanti problemi. La maggior parte delle espulsioni in Germania riviene dalle zone protestanti, le zone cattoliche mantengono tendenzialmente, perché poi lì ci sono espulsioni e riammissioni molto frequenti, ma mantengono la presenza, tant'è vero che durante la guerra della Lega di Smalcalda la comunità ebraica di Francoforte, città protestante, pregano per la vittoria dentro la sinagoga giornalmente, per la vittoria di Carlo V, perché Carlo V offre alle comunità ebraiche una possibilità di presenza che i protestanti non garantivano più in quel momento. E tutta la storia della Germania in quel periodo è caratterizzata appunto da questo fatto che il rapporto con la Chiesa cattolica e con le città cattoliche è molto più garantisce molto di più la presenza ebraica di quanto non sia quello con le città protestanti. Ora io però sulla questione dell'espulsione, che mi sembra molto importante, volevo dire un'altra cosa che si riferisce a un periodo precedente. In qualche modo gli ebrei all'inizio del secondo millennio e fino alla nascita degli stati nazionali, Francia, Inghilterra, più tardi Spagna, sono presenti in seno alla società cristiana. Né impero né papato si pongono problemi di teorici di espulsione degli ebrei. Le monarchie nazionali cominciano quasi da subito, nel momento in cui consolidano la loro struttura monarchica, a porselo. E infatti avremo prima l'espulsione dell'Inghilterra, poi l'espulsione della Francia e poi, subito dopo l'unificazione della Spagna, l'espulsione del 1492 della Spagna. L'uniformità religiosa, che è un po' il filo sotteso a queste costruzioni monarchiche, è imposta da tutte queste costruzioni, mentre non è imposta dal papato e non è imposta dall'impero in assoluto, è imposta in alcune situazioni particolari. È come se queste monarchie, questi stati, che sono alla ricerca di principi di legittimazione, perché sono poteri nuovi, poteri che si affermano sulla crisi del conflitto fra i due massimi poteri che sono il papato e l'impero, è come se questi nuovi stati nazionali non riuscissero a trovare, alla presenza di una minoranza, trovare una conciliazione nel loro seno fra la presenza di una minoranza e le ragioni della loro legittimazione. La loro legittimazione dipende in assoluto dal fatto di essere garanzia di unificazione religiosa, un solo re, un solo popolo e un solo Dio, e non riuscissero a garantire questa presenza di minoranze, che pure in alcuni momenti gli potrebbe, dal punto di vista politico ed economico, essere utile, ma non riescono a garantirla, a metterla insieme alle forme di potere nuovo che si costituiscono. E questo è molto evidente dal fatto che invece le forme di potere che non hanno bisogno di una nuova legittimazione, che hanno dietro di sé una rete di rapporti già consolidati, non si pongono il problema dell'espulsione generalizzata, e le espulsioni anche nell'impero tedesco sono impulsioni locali che dipendono da situazioni locali. Certo, il modello dell'espulsione esiste, mentre esiste molto meno in Italia, però questo mi sembra che sia qualcosa che può essere di utile per chiarire i rapporti fra Stato e minoranza, come si strutturano, nel senso che la presenza ebraica resta più salda dove si costruisce all'inizio del Medioevo su quelle due direttrici che vi stavo sottolineando, che erano da una parte lo status di Cives e dall'altra la questione religiosa della conversione finale degli ebrei. Naturalmente questo vuol dire che queste comunità sono comunità costituite, minoranze organizzate che anche in Italia, dove pure resta la possibilità di essere cittadini in maniera estremamente ambigua e dipende dalla situazione locale, anche a Roma la cittadinanza è ribadita dagli statuti comunali, ma lo è di meno in alcuni casi dai papi, comunque anche a Roma le comunità garantiscono di fronte ai pontefici. Quello che vi dicevo prima, che l'emancipazione concede la cittadinanza individuale, mentre tutto il periodo precedente vede l'esistenza di sacche comunitarie interne alla società cristiana, è una costante. Possono essere sacche comunitarie più o meno fornite di poteri. In alcuni periodi in Olanda, ad Amsterdam, la comunità ha la possibilità di punire legalmente coloro che non obbediscono alle regole religiose, di sancire la scomunica, lo harem, che però poi alla fine del Seicento la città ritira perché garantisce troppi poteri giudiziari alla comunità ebraica, stato dentro lo Stato, con tutta una serie di norme, ma a Roma questi poteri sono minimi, riguardano poteri giudiziari delle comunità, riguardano quasi esclusivamente la sfera matrimoniale, che è diversa da quella cattolica, perché per esempio c'è il divorzio, il get, che è accettato e mantenuto dalla Chiesa. Questo è interessante, che più tardi con l'emancipazione si porrà il problema di questo divorzio che lo Stato italiano non riconosce, che invece il mondo ebraico riconosce. Cosa succede? I rabbini stessi si divideranno fra quelli che vogliono abolire anche per il mondo ebraico il divorzio, dal momento che gli ebrei sono cittadini con gli stessi diritti e doveri, e quelli che invece sostengono la tradizione ebraica. C'è un bellissimo libro recente su questo, sull'emancipazione, di Carlotta, una giovane studiosa, Carlotta Ferrara degli Uperti, che sottolinea proprio questo aspetto del mulino, che sottolinea proprio questo aspetto dei dibattiti che l'emancipazione raggiunta dà agli ebrei per poter avere, perché questa cittadinanza implica non soltanto dei diritti ma anche dei doveri, per esempio quello in una situazione in cui i cittadini italiani non hanno la possibilità di divorziare, di non attuare il ghetto, e per un lungo periodo non ci sarà il divorzio nel mondo ebraico per questo motivo. Questo non vuol dire, questa situazione di presenza condizionata non vuol dire che questo fosse generale, non vuol dire che tutta la società lo accettasse. Cioè, in realtà dire presenza e dire subordinazione vuol dire che la subordinazione era accompagnata da una propaganda costante che ribadiva lo statuto giuridicamente inferiore degli ebrei, che ribadiva la loro inferiorità religiosa, che ribadiva la durezza della loro cervice e il fatto che non credevano nella messianicità del Cristo. Quello che un grande storico del Novecento, Jules Isaac, ha chiamato l'insegnamento del disprezzo. un insegnamento codificato del disprezzo, badate bene, non era un insegnamento spontaneo, non era qualche cosa che venisse fuori, era una codificazione di questo insegnamento del disprezzo che riempiva lo stereotipo dell'ebreo di tutta una serie di epiteti e di qualificazioni che lo rendevano in qualche modo inferiore. Qual era il messaggio che filtrava dalla Chiesa, alla società cristiana nel suo insieme, al basso clero, alle masse popolari analfabete? Qual è che in alcuni momenti stavano quiete, ma in altri, per esempio intorno alla prima crociata, si muovono intorno alla crociata? Qual era il messaggio che filtrava? Il messaggio era duplice. Da una parte era che gli ebrei ci dovevano essere, però che gli ebrei erano infedeli. Che gli ebrei ci dovevano essere, però che gli ebrei facevano cose che non andavano fatte, erano una presenza negativa in seno alla società, erano simili a quegli infedeli che al di là del mare detenevano la terra santa, di cui una pressione dal basso, e non solo dal basso, ma spesso in qualche modo accompagnata da una forte porzione del clero con difficoltà da Roma, una pressione dal basso verso la messa in discussione di questo equilibrio, un equilibrio difficile da mantenere, è difficile per un analfabeta capire perché la Chiesa voglia che siano presenti e d'altra parte li copra di improperi e riesca continuamente a fare una politica, predicatori che girano a fare prediche contro le belle, la tradizione patristica anti-iudeos, tutta una tradizione anti-giudaica, e di qui lo scatenamento di forme di antigiudaismo violento, di persecuzioni vere e proprie, di attacchi alle comunità ebraiche. La prima, la più importante, è quella che si determina intorno alla prima crociata nel 1096 da parte di una piccola porzione di crociati non istituzionalizzati, le bande di un Emico von Henningen, le bande di un piccolo nobile che raduna intorno a sé. Il modello, la parola d'ordine è: prima di andare ad attaccare gli infedeli in Terra Santa bisogna sbarazzarsi degli infedeli che vivono costantemente dentro la società cristiana. Questa parola d'ordine del prendere in mano il destino del rapporto fra società esterna e minoranze, di non capire le ragioni della presenza di una minoranza, ma di decidere in alcuni momenti di tensioni di distruggerle e sopraffarle, è una parola d'ordine che ritroviamo frequentemente in opera di questi gruppi marginali. La ritroviamo all'inizio del 300 nell'opera del gruppo dei Pastorelli, che sono invisi anche alla Chiesa, che sono scomunicati, che sono combattuti dai vescovi e dalle città, ma che comunque aggrediscono le comunità ebraiche in Provenza, sul confine fra Francia e fra Spagna e Provenza, e costringono alla conversione, quella conversione che non doveva teoricamente essere forzata, ma che una volta fosse avvenuta anche con la forza sarebbe stata valida. Qui poi il diritto canonico insiste e modifica la sua posizione, arriva a definire la conversione forzata come da una parte una conversione assolutamente forzata e dall'altra relativamente forzata. La conversione assolutamente forzata, e queste sono parole del diritto canonico, non è una barzelletta, è quando qualcuno legato a mani e piedi è immerso nell'acqua del battesimo pur continuando a protestare ad alta voce di non volersi battezzare. Questa è assolutamente forzata ed è per esempio la conversione forzata a cui sono sottoposti nella cristianità solo un gruppo grosso, sono gli ebrei portoghesi, che vengono tutti costretti alla conversione forzata nel 1496-97, fra il dicembre del 96 e l'inizio del 97, in due mesi, e che la corte romana non subito ma circa 30 anni dopo tenderà a considerare invalida, proprio perché era assolutamente forzata. Ci sarà un grosso dibattito che porterà anche in qualche, e siamo di fronte a queste divisioni della curia di cui si parlava prima. C'è una corrente cardinalizia e della curia che è favorevole al rifiuto di questa conversione e addirittura eventualmente a chiamare a Roma i marrani, cosiddetti ebrei portoghesi convertiti a forza che vogliono tornare all'ebraismo e ammetterli a Roma, e comunque si pongono in discussione i termini del diritto canonico, c'è un processo di discussione su questi termini, e dall'altra parte invece prevarrà invece coloro che consentono intorno agli anni già nel 36, ma ancora più avanti poi prima del 50, consentono l'istituzione dell'Inquisizione portoghese, e del problema dei convertiti a forza non se ne parlerà più, anche perché erano passati più di 50 anni e di quelli che erano convertiti a forza nel 96-97 non restava quasi più nessuno. Quelli che erano vivi erano gente che non era stata convertita a forza, ma aveva avuto il battesimo alla nascita, quindi il dibattito poi sfuma su questa considerazione. Ma è un dibattito molto interessante, poco studiato, perché mostra che in qualche modo la Chiesa, non per amore verso gli ebrei, badate bene, qui non si parla di tolleranza, si parla di un'altra cosa. La Chiesa usa il termine tollerare a proposito degli ebrei. Gli ebrei sono tollerati nella società cristiana, è un uso costante dal Medioevo. Sono tollerati allo scopo di sottolineare la bontà, la carità del cristianesimo, e a partire dal 500 sono tollerati donec convertantur, affinché si convertono, fino al momento in cui si convertono, e soprattutto, io insisterei su questo, allo scopo di convertirsi. Cioè la presenza ebraica, la presenza dentro il ghetto, che è una semiprigione, è finalizzata a non lasciar perdere questi possibili convertiti, perché in fondo la Spagna cosa aveva fatto cacciando tutti? Aveva posto fine a qualunque spinta conversionistica, aveva detto qui si sta e si è già cristiani, o si va fuori, e di quello che fanno gli ebrei che partono non ci interessa più niente, nel senso, quindi la scelta spagnola dell'espulsione è una rinuncia alla conversione degli ebrei, mentre Roma sceglie di cacciarli tutti dentro il ghetto e di convertirli. Dopodiché le cose ovviamente sono, Roma non riesce a farlo, la conversione finale non si riesce a porre, Paolo IV aveva in mente di risolvere una volta per tutte la questione ebraica attraverso la conversione, questo non è possibile, non ci riesce, ci sono molti convertiti, badate bene, ma comunque sono una piccola parte della comunità, la comunità sopravvive, il ghetto è vivo, vitale mica tanto, perché poi non è che si vive sempre più separati dal resto del mondo in una condizione di decadenza culturale, di decadenza, non immaginatevi questi, una parte della storiografia sottolinea in fondo il ghetto è qualcosa che permette lo slancio culturale, è vero nel 500 e all'inizio del 600 in alcuni ghetti, ma anche Mantova, che pure è sede di una comunità ebraica ricchissima dal punto di vista culturale, c'è un teatro retto da ebrei, sono dei grandi musicisti, anche Mantova quando costruisce il ghetto in qualche modo comincia a decadere, nel senso che il ghetto inizia un'opera di separazione anche culturale, sì, per parecchio tempo attraverso le mura del ghetto gli influssi culturali, la reciprocità, la percezione dell'altro esiste, ma poi viene in qualche modo staccato. Io volevo ancora dire una cosa prima di passare all'emancipazione e altri temi rispetto a questo problema della presenza di una minoranza. La presenza della minoranza ebraica in seno alla società cristiana dalla fine dall'inizio sostanzialmente dell'impero romano cristiano, o perlomeno da Gregorio Magno, quando questa cosa viene sancita formalmente e non viene più rimessa in discussione, è qualcosa che è molto importante non soltanto per la minoranza ebraica ma per la società maggioritaria, nel senso che è l'unica presenza di comunità garantita, non in seguito a motivi politici, non in seguito alla presenza musulmana nella Sicilia o nella Spagna, non in seguito ad accordi come può essere successivamente con il protestantesimo, la pace di Augusta e tutta una serie di norme. Qui siamo sul terreno della politica, siamo sul terreno della tolleranza determinata dalle necessità politiche o dalle necessità storiche, ma su un altro terreno. È una presenza politico-religiosa, se volete. Ora, per quanto questa presenza sia sia subordinata, per quanto la Chiesa per secoli si eserciti a sottolineare e enfatizzare questa subordinazione, è comunque la presenza di una minoranza in seno alla maggioranza, su cui, per quanto sia, la Chiesa e la società maggioritaria compie una sorta di apprendistato della differenza e dell'esistenza di una minoranza che una situazione di omogeneità totale come quella dell'Inghilterra subito dopo l'espulsione degli ebrei, come quella della Spagna dopo il coso, non compie. Quindi io credo che questo elemento della presenza di una minoranza, per esempio in seno all'Italia di quei secoli, sia e comunque in un rapporto costante con la Chiesa, che è ossessionata dagli ebrei, che si pone continuamente il problema di come gestirli, di come avere rapporti con loro, di come convertirli, di come mantenerli subordinati, è qualcosa che determina una scelta in qualche modo differente. Evidente che in un ventaglio di possibilità che vanno dal rispetto alla persecuzione sanguinosa, molto spesso, certamente di rispetto non si parla, nemmeno di tolleranza nel senso illuministico si parla, possiamo usare un termine equilibrio. Per raggiungere questo equilibrio però molto spesso la Chiesa ha dovuto fare una specie di esercitazione, ha dovuto spiegare ai cittadini romani perché il ghetto doveva restare lì e perché non potevano dare l'assalto al ghetto, e fino alla rivoluzione francese, all'arrivo dei romani a Roma, non ci sono assalti al ghetto, cioè ha dovuto esercitare, fare un'opera di educazione, cioè, che certo non era un'educazione di rispetto, perché invece l'insegnamento del disprezzo era sempre costante, che però implicava questa scelta della presenza, che a mio avviso è una scelta abbastanza fondamentale. Con l'emancipazione tutto questo cambia. Badate, l'emancipazione non è soltanto una concessione della società esterna. L'emancipazione ha una forte spinta da parte delle comunità ebraiche, spinta che non viene dall'Italia. E anche qui, in Italia l'equilibrio funziona nei due sensi, cioè funziona anche nel mantenere le comunità nello stato di equilibrio e non determinare una situazione invece di tensione verso una trasformazione, come invece avviene in Inghilterra, come invece avviene in Francia, come invece avviene in Germania. In particolare Berlino è il centro principale della spinta verso l'emancipazione attraverso una trasformazione della stessa cultura ebraica con l'illuminismo ebraico, la Scalà, che è un fenomeno molto importante, che ha come suo esponente principale Mendelssohn e che è amico degli illuministi tedeschi e che si pone proprio il problema dei diritti degli ebrei. C'è tutta una spinta verso l'emancipazione culturale, ideologica, che in Italia arriva un po' più tardivamente, proprio perché qui funziona questo equilibrio che al tempo stesso garantisce la presenza ma soffoca le spinte verso il cambiamento, come tutti gli equilibri costantemente mantenuti. Con l'emancipazione che avviene poi nel corso dell'Ottocento, le coordinate ebraiche cambiano completamente. Come vi dicevo, un ebreo è cittadino tale che va a votare, che è eletto deputato o senatore, che elegge i deputati e i senatori, che può diventare sindaco di Roma, come nel caso di Ernesto Nathan, che può diventare ministro come in altri casi, e che comunque è individualmente una persona che paga le sue tasse, che manda i suoi figli a scuola, è un cittadino come gli altri. Il che non toglie che può, dal punto di vista religioso, osservare la legge ebraica, mettersi la kippa sulla testa se è un ebreo religioso, fino all'Ottocento non si usava molto, osservare le regole dell'alimentazione ebraica, anche queste non erano molto usate a fine 800. Io ho visto il menù di matrimonio dei miei nonni a Torino all'inizio del secolo e non mi sembrava assolutamente un menù kasher, eppure lui era il figlio del rabbino capo di Torino, per cui sono rimasta un po' stupita da questa. Beh, certo non c'erano cose, non c'era il maiale, ma a parte questo c'era un po' di tutto su questo menù stampato che ho letto, quindi evidentemente poi c'è stato un revival religioso ebraico nel corso del Novecento molto più forte, ma comunque gli ebrei non sono più minoranza e in qualche modo sono fortemente integrati nella società italiana, sono fortemente integrati nella società europea in genere, molto meno nella società europea orientale, perché lì non c'è stata emancipazione in Russia, per esempio, fino alla rivoluzione, e c'è stata una forte ostilità anti-ebraica, antisemitismo molto più diffuso che in Occidente, e si sviluppa un forte antisemitismo che assume due forme. Una è l'antisemitismo razziale, molto forte, fondato sulla prevalenza di una cultura della razza, secondo cui gli uomini si dividono in razze, queste razze sono fisse e omogenee, queste razze sono alcune inferiori, altre superiori, che si diffonde, come voi certamente sapete, io insisterei su questo punto nella didattica, nella fine dell'Ottocento, in tutta Europa e in tutta Italia, e anche in Italia fortemente, e che influenza un antisemitismo di tipo razziale. L'altra è un forte sviluppo di un antisemitismo cristiano. Io prima avevo usato il termine antigiudaismo, proprio per significare quello che gli storici chiamano una percezione negativa dell'ebreo basata su criteri religiosi. L'ebreo è un essere inferiore in quanto non ha accettato il Cristo, oppure a partire dal 1000 circa in quanto deicida. Questa è un'altra sottolineatura che non a caso, sottolineano gli storici, avviene con le crociate, quindi con l'emergere di un interesse verso la passione di Cristo che era meno forte nei testi precedenti. Invece adesso la polemica fortissima della Chiesa sono verso l'emancipazione ebraica. Perché la Chiesa ce l'ha così tanto con l'emancipazione ebraica da arrivare a polemizzare dal 1870, forse anche prima, comunque certamente con la caduta del potere temporale dei papi, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, grosso modo, adesso vi spiego in che modo. La Chiesa ce l'ha con l'emancipazione perché l'emancipazione è il rovescio della condizione per cui gli ebrei potevano essere presenti. Pio IX, nel 1871, quando un gruppo di pellegrini e giornalisti si reca a trovarlo, parla degli ebrei e dice: non più figli, ma cani latranti per le strade. Il latranti per le strade allude al fatto che gli ebrei potevano andare liberamente nelle strade di Roma. Canes è un topos antigiudaico che in questo caso però si trasforma in qualcos'altro. Non più figli, cioè non c'è più questo rapporto quasi intimo fra Chiesa ed ebrei che aveva funzionato nel corso di questo equilibrio e che aveva impedito rotture troppo violente, almeno nelle zone controllate dai papi, e troppo forti dell'equilibrio. Come vedete è un modello molto diverso da quello che vi ha tracciato Elena a proposito degli eretici. Qui nell'Europa della Controriforma era molto peggio essere rispetto a se si era arrestati, era molto più pericoloso essere un eretico che essere un ebreo. L'Inquisizione non aveva poteri sugli ebrei, tranne che in alcuni casi molto limitati, per esempio se gli ebrei aiutavano i convertiti a tornare all'ebraismo, in questo caso svolgevano un'opera di aiuto attivo all'apostasia. A parte questi casi clamorosi, alcuni casi di bestemmie e altri casi, gli ebrei non erano considerati eretici, ma una religio licita, per usare il termine del diritto romano, e non erano considerati quindi di per sé sottoposti all'Inquisizione. Quello che stavi dicendo prima, Elena, mi ha interessato molto, perché l'Inquisizione cerca in tutti i modi di porre gli ebrei sotto il suo controllo, cerca nel Medioevo soprattutto. L'attentativo è con l'Inquisizione medievale. L'Inquisizione medievale nel 200 fa di tutto, la questione della magia, gli inquisitori scrivono libri in cui dicono gli ebrei, se si dedicano alla magia, sono sottoposti all'inquisizione, cioè c'è un tentativo di estendere l'area inquisitoriale agli ebrei. Poi questo tentativo in parte si ripete soprattutto con la ripubblicazione di alcuni testi fondamentali del Medioevo, soprattutto il testo di Emerico che viene ripubblicato, curato da Pegna alla fine del Cinquecento. Questo tentativo si ripete, ma questo tentativo non riesce completamente, cioè è un momento in cui l'Inquisizione ha una straordinaria forza, ha la forza di porsi, come è definito, come un potere in qualche modo che si vuol porre al di sopra del pontificato, al di sopra dei concili certamente, quindi un terzo potere che aspira alla supremazia. Ha tutto l'interesse a porre l'esistenza della minoranza sotto il suo diretto controllo, però questo problema di fusione non avviene. Ecco, questa tua sottolineatura del ruolo dell'Inquisizione come terzo potere mi interessa molto proprio rispetto a questo fatto che il tentativo di arrivare al rapporto con la minoranza attraverso i criteri inquisitoriali della repressione non funzionano, come se questo equilibrio sancito nel VII secolo fosse un equilibrio che continua a durare fino all'emancipazione, cioè fino alla fine della...